Bentornati su Esir Podcast a una nuova rubrica sul signor Presidente. Siamo alla parte 40, salutiamo chi si sta collegando, tra cui Coin, che lo vedo nel pubblico di oggi, quindi benvenuto. Allora, nella parte 40, oggi, dopo il lunghissimo governo di Berlusconi della volta scorsa, ci occupiamo del governo tecnico di Mario Monti dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 e delle elezioni del 2013, che sono le penultime finora, in questo momento nel 2022, sono le penultime elezioni che sono state fatte e dunque ci occuperemo anche di queste. Siamo vicini alla parte finale della rubrica. Prima di tutto, chi è Mario Monti? Mario Monti è un politico, economista e accademico italiano nato a Varese il 19 marzo del 43, senatore a vita dal 2011, Presidente del Consiglio, che abbiamo già visto, 2011-2013, anche Ministro dell'Economia e delle Finanze del suo stesso governo, e poi rassegna dimissioni a capo del governo nel 2012, cioè comunque rimanendo a carica per il disbrigo degli affari correnti, vedremo dopo. È comunque anche Commissario Europeo per il Mercato Interno e Presidente dell'Università Bocconi dal 1994. Insomma, è importantissimo alla fine come personaggio, un personaggio illustre a livello politico ed economico soprattutto, mondo della finanza, e vediamo un po' la sua carriera. Allora, nel governo Monti, 61esimo esecutivo della Repubblica Italiana, 529 giorni, un anno, 5 mesi e 12 giorni. È stato ottenere la fiducia del Senato, cioè il 17 novembre, cioè il giorno dopo l'insediamento, con 281 voti favorevoli, 25 contrari e nessuno astenuto. Il giorno dopo ottenne la fiducia della Camera, con 556 voti favorevoli, 61 contrari e nessuno astenuto. Mario Monti fu incaricato di formare il governo quattro giorni dopo la sua nomina a senatore a vita. Nonostante dunque fosse un parlamentare, la sua biografia priva di attività politica in senso stretto lo fece apparire sostanzialmente, più che come un politico, come un cosiddetto tecnico. Infatti, sì, poi ha fatto un partito, ma era un partito centrista comunque. E l'appoggio esterno di Monti era parte di un po' tutti, Popolo delle Libertà, Partito Democratico, UDC, Futuro e Libertà, Alleanza per l'Italia, Radicali Italiani, Movimento per le Autonomie, Popolare d'Italia Domani, Partito Liberale Italiano, Partito Repubblicano, Liberal Democratici, Alleanza di Centro, Partito Socialista Italiano e Movimento Associativo Italiani all'Estero. Sono tutti quelli che hanno appoggiato Monti. Il secondo governo tecnico della storia repubblicana dopo il governo Dini. L'esecutivo Monti fu giudicato governo tecnico d'emergenza dalla stampa internazionale nell'ambito della forte crisi economica che dal 2008 avvolgeva l'Italia e gli altri paesi dell'Eurozona. E quindi, insomma, vediamo un po'. Il Presidente del Consiglio, chiedendo la sua prima fiducia al Senato, definì il suo governo di impegno nazionale. L'esecutivo viene ricordato per l'introduzione di misure di austerità, forte fonte spesso di forti critiche da parte dell'opposizione e dei sindacati, come nel caso della riforma delle pensioni Fornero. Ha fatto parecchie cose brutali a livello di vantaggi, cioè comunque ha tassato davvero tanto. Quindi, insomma, è parecchio un governo di quelli tosti. Abbiamo appartenenza politica, eccolo qua, il suo conto di 13 ministeri, ecco qui, insomma, vediamo un po'. Presidente del Consiglio Mario Monti, sottosegretari Catricalà, Malinconico, Peluffo e De Gennaro. Vediamo intanto i vari ministeri, affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, poi Mario Monti, all'interno Anna Maria Cancelliere, indipendente, giustizia Paola Severino, indipendente, difesa Giampaolo Di Paola, indipendente, economia e finanze Mario Monti e poi Vittorio Grilli, diamo lavoro a Elsa Fornero, all'istruzione, università e ricerca Francesco Profumo, salute Renato Balduzzi. Sono tutti nomi che non conosciamo molto in politica perché sono appunto per un governo tecnico, e quindi è andato in questa maniera. Abbiamo detto appunto novembre 2011, Monte si sistema, viene confermato, e c'è un incontro fra Monti, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Sarkozy a Strasburgo per analizzare la situazione dei mercati in Europa. Poi si va avanti, giuramento dei viceministri e sottosegretari, e viene approvato il DDL costituzionale contenente il pareggio in bilancio in Costituzione, che doveva tecnicamente risolvere i problemi italiani. Sappiamo tutti che non è stato così perfetto. Ecco qua. Allora, nel frattempo, si va avanti, la riforma delle pensioni, detta riforma Fornero, è appunto un gettito lordo di circa 30 miliardi di euro in 3 anni. manovra fiscale anticrisi, cosiddetto decreto salva Italia. Non so se ha salvato l'Italia o meno, ma sicuramente si è preso molti soldi. E appunto questo decreto spinge l'Italia dei Valori a passare all'opposizione. In effetti non so neanche come sia possibile che è passato con 402 voti, comunque sia. Ecco qua, intanto si dimette il primo esponente del governo a inizio 2012, c'è già la crisi praticamente, e appunto Carlo Malinconico rassegna le dimissioni dopo soli 42 giorni di mandato. Ah, però stavolta per uno scandalo che lo vede coinvolto in vacanze, vabbè, lasciamo perdere. Comunque sia, DDL Casson sulla criminalità informatica, insomma altri diritti, anche perché bisogna comunque regolarlo, questo web bisogna regolarlo. E poi intanto si va avanti con un decreto legge, misure per liberalizzare vari settori economici. Insomma, sarà tutto anni di riforme economiche, fiscali, chiamatele come volete. Quindi, insomma, in questa maniera. Nel frattempo, la fiducia per il decreto mille proroghe 2012. La Camera approva la legge comunitaria 2011, va bene. E poi vediamo ancora, ecco qua, anche le previsioni ricercate sul cosiddetto Stop Online Piracy Act, ovvero il SOPA, che avrebbe imposto maggiori oneri e responsabilità sui provider internet, caricandole di dovere rimozione di semplice richiesta dei titolari di diritti lesi. È quel famoso coso di copyright che ci snerva tantissimo ogni volta. Hai violato un copyright? Fatemi fiatare, l'altro copyright. Insomma, cerchiamo di essere prudenti e tutto, ma se 5 secondi di canzone non dovrebbe scattarti la cosa sul copyright, 5 secondi di canzone, comunque sia. Andiamo avanti con l'approvazione del decreto Severino, non ti spiega in cosa consiste. E intanto si va, comunque inizia lentamente, le opposizioni aumentano gradualmente, perché insomma non sono tutti d'accordo con questo governo Monti. E intanto varato un decreto legge contenente misure per la semplificazione fiscale, poi decreto sulle liberalizzazioni a marzo, separazione treni e SNAM rete gas, poi appunto DL costituzionale per il pareggio in bilancio. Sono approvati praticamente tutti questi decreti, anche convenzione penale sulla corruzione fatta nel 99, decreto legge sulle privatizzazioni, la riforma del catasto, approvazione del decreto, liberalizzazioni. E intanto andiamo ad aprile, appunto, dove si va ancora con questo decreto semplificazione e sviluppo e semplificazioni fiscali, sono tutti approvati. Quindi un governo che con tanta maggioranza che supera quasi sempre 400 persone, riesce a portare avanti tutti questi decreti. Anche qua la Camera approva il DDL Palumbo riguardante il trapianto di organi tra i vivi. E anche il DDL Amici sulla parità di genere. Poi vediamo un po'. Revisione della spesa pubblica. E intanto c'è sempre il problema delle crisi dell'IVA. Infatti si voleva evitare l'aumento di 2 punti delle aliquote IVA. Cioè si voleva evitare di portarlo più alto. E quindi si fanno altre revisioni. Vediamo come va a finire. Varato il decreto editoria. E poi si va avanti, insomma, questo mese di maggio si continua sempre a puntare a nuovi decreti, il patto di bilancio europeo, quindi insomma. E poi c'è il terremoto dell'Emilia, tra il 20 e il 29 maggio il Consiglio dei Ministri approva il decreto legge che istituisce lo stato di emergenza. Il terremoto in Emilia è praticamente un terremoto che è avvenuto il 20 maggio 2012, molto violento, magnitudo 5.8 e 7 vittime, insomma, veramente molto brutto. E intanto il governo pone la questione di fiducia sui maxi emendamenti alla riforma del mercato del lavoro. Poi giugno il Senato approva il decreto razionalizzazione della spesa pubblica e Mario Monti designa i nomi dei nuovi rappresentanti del vertice RAI, il vice direttore della Banca d'Italia Anna Maria Tarantola come presidente e l'ex amministratore delegato di Wind, Luigi Giubitosi, come direttore generale. Poi si va avanti, turbolenze sui mercati finanziari che riaccendono l'attacco speculativo nei confronti dell'Italia, nonostante la decisione dell'Unione Europea di stanziare 100 miliardi di euro per superare la crisi delle banche spagnole. Poi si va avanti, decreto DDL anticorruzione presentato dal governo Berlusconi, praticamente è pesanti modifiche, ovviamente, pesanti modifiche vengono fatte. e poi decreto legge per le misure della crescita del paese. Questa crescita significa probabilmente recuperare più soldi, comunque sia. Riforme del mercato del lavoro, si avanti a luglio, decreto razionalizzazione della spesa pubblica, poi la mozione di sfiducia nei confronti del, viene respinta la mozione di sfiducia nei confronti del ministro del lavoro Elsa Fornero, viene respinta quasi con più di 400 persone contro questa mozione, e poi approvato il DDL Iannacone sul finanziamento pubblico ai partiti, poi anche riduzione della spesa pubblica, questa è una cosa utile. Poi intanto vediamo sempre a luglio 2012 approvato il decreto sicurezza e approvata la ratifica del meccanismo europeo di stabilità. Poi vediamo ancora ad agosto decreto crescita e fiducia sull'approvazione del decreto spesa pubblica. Insomma, è un governo che fa passare molto, è un governo che tanto non ci sono nomi di politici, quindi nessuno da accusare, ma ci sono tutti i partiti che votano a favore, quasi tutti i partiti che votano a favore. Si contano neanche una cinquantina di no, e questo fa capire come litigano litigano, ma poi sono tutti d'accordo quando c'è da tassare la gente. Quindi vediamo. Settembre, appunto, di nuovo, decreto salva Ilva, rendiconto generale del bilancio dello Stato, riforma dei regolamenti condominiali, insomma si fanno tante cose, misure urgenti per la crescita del paese, decreto sviluppo, andiamo avanti, altri DDL anticorruzione, cioè stiamo ripetendo, ma stanno approvando le fiducia, magari con leggere modifiche. Intanto viene approvato il 31 ottobre 2012 un decreto legge volto a riordinare l'assetto territoriale dello Stato, in particolar modo coinvolgendo le province che vengono ridotte da 86 a 51 e mutate in ente di secondo livello e le città metropolitane a più di 10 anni dalla loro istituzione introduzione in Costituzione. La riforma sarà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014, anche se numerosi ricorsi presso la giustizia amministrativa sono stati presentati da diverse regioni. Il Senato approva il DDL in materia di ricerca delle persone scomparse. Novembre, la Camera accorda al Governo la fiducia sull'approvazione del decreto enti locali. Approvato poi le enti locali e il DDL Amici. Poi vediamo un po', legge di stabilità 2012, approvate, vengono poste le questioni di fiducia e sono approvate tutte e tre le questioni di fiducia della legge di stabilità 2013. Intanto vediamo appunto approvata la legge di stabilità e la legge di bilancio, cosa necessaria per concludere un anno, avere tutto pronto. Ciao Cla, intanto, ciao Cla, che leggo, eccoci. Perfetto, allora, intanto a dicembre il Senato approva il decreto enti locali su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Il Polo della Libertà annuncia la sua astensione su provvedimenti del governo alla Camera e non la non partecipazione al voto su quelli al Senato. Approvato il decreto enti locali, comunque. E intanto Mario Monti, dopo un colloquio con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, annuncia in un comunicato: il Presidente del Consiglio, privo ormai di una maggioranza, rimetterà il mandato al Capo dello Stato dopo l'approvazione della legge di stabilità 2013. Viene poi approvato il decreto sviluppo, strano perché aveva tutti i 370-390 sì, quindi incredibile ma vero, aveva un sacco di gente dalla sua parte. Poi vediamo intanto, la Camera approva un maxi emendamento alla legge stabilità, interamente sostitutivo del testo della legge stessa. Poi vediamo intanto, 22 dicembre 2012, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano decreta lo scioglimento delle Camere. Le elezioni politiche si terranno tra il 24 e il 25 febbraio 2013, mentre il Parlamento eletto dalla 17ª legislatura entrerà in carica il 15 marzo 2013. Il ministro degli esteri Giulio Terzi di Sant'Agata rassegna l'dimissione del governo il 26 marzo, dichiarando di essere stato in disaccordo con le scelte dell'esecutivo nella gestione della crisi diplomatica con l'India. Vabbè. La sua decisione è stata criticata da Mario Monti, secondo cui l'obiettivo perseguito da Terzi sarebbe stato quello del più esterno di conseguire altri risultati. La guida del Dicastero è assunta ad interim dallo stesso Monti. 28 aprile c'è un nuovo governo, ma siamo prima alle elezioni del 2013. L'ultima cosa di cui ci occupiamo oggi sono queste elezioni. E infatti, legge elettorale, legge Calderoli, l'affluenza è crollata, ormai un'Italia che ha perso la fiducia nei politici dopo tutte queste tasse qua e là. L'affluenza è solo del 75,19%. Cioè meno 5,29% la volta scorsa, è il disastro che praticamente votano 3 italiani su 4, in pratica 3 quarti, significa che praticamente un quarto di italiani è talmente sfiduciato che non sa chi votare. Abbiamo diversi schieramenti, poi leggeremo come sono andati. Abbiamo le coalizioni, una coalizione di centro-sinistra che si chiama Italia Bene Comune, il leader è Pierluigi Bersani, ed è composta da Partito Democratico, Sinistra Ecologia Libertà, Centro Democratico, il Megafono, Moderati, Partito Socialista Italiano, il Sudtirolo Volkspartei, Partito Autonomista Trentino Tirolese, Verdi del Sudtirolo, Autonomia, Libertà e Democrazia. Andiamo a vedere la SEL, che era Sinistra Ecologia e Libertà, è un partito ovviamente verde, e appunto è nato, fatemi vedere, è nato appunto nel 2012, e poi, no, in realtà è nato nel 2009, si è dissolto nel 2016, confluito in Sinistra Italiana, era il presidente era Nichi Vendola, insomma, un partito che parlava di socialismo democratico, ecosocialismo, antifascismo e pacifismo, sono, diciamo, cose abbastanza generiche, tutto sommato, ecologismo è importante. Centro Democratico, partito fondato nel 2012, presidente Bruno Tabacci, centrismo, cristianesimo democratico, liberalismo sociale, europeismo. Fin troppo, dice Cla, il problema è che non sai chi votare, votare meno peggio non funziona. No, non funziona, non funziona per niente. Erano talmente sfiduciati dopo le tasse, votate fra l'altro da 400 persone su 450, 460 che erano, quindi insomma era veramente una cosa terribile. E questo partito, il Centro Democratico, che è centrista, è ancora attivo oggi. Andiamo a vedere, abbiamo anche che il, vabbè, così qui ci sono partitini ormai, non andiamo a leggere tutti. Coalizione di centrodestra, il leader è ancora Silvio Berlusconi, al Popolo delle Libertà, Lega Nord 3L, non chiedetemi cosa stanno sta 3L, però, Fratelli d'Italia, la destra, Partito Pensionati, Grande Sud, Movimento per l'Autonomia, Cantiere Popolare, Moderati Rivoluzione, Intesa Popolare, Liberi per un'Italia Equa e Basta Tasse, cioè più generico di così non si può. Fratelli d'Italia, che è un partito ancora oggi estremamente importante, è stato praticamente fondato nel 2013 da Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Guido Crosetto, al simbolo della fiamma, la famosa fiamma tricolore. È un partito di destra, ma poi anche centrodestra, ma tendenzialmente destra, conservatorismo nazionale, nazionalismo italiano, populismo di destra, reazionarismo, conservatorismo sociale, post-fascismo, quindi comunque elabora delle idee del fascismo, ma sono seguenti, ed euroscetticismo. Questo partito praticamente si era già schierato col Popolo della Libertà, quello del Forza Italia praticamente, e Lega Nord. E abbiamo altri partiti come la destra, perché non leggerci la destra, ma certo andiamo a vederci la destra, fondato da Francesco Storace nel 2007, sul nucleo è stata la corrente della destra sociale operante all'interno di Alleanza Nazionale ed è si è dissolto nel 2017 in confluito il Movimento Nazionale per la Sovranità, ideologia neofascismo, nazionalismo italiano, destra sociale, euroscetticismo, collocazione estrema destra, proprio destra di nome di fatto, questa per davvero. Poi abbiamo il Movimento 5 Stelle, che ha una storia estremamente interessante, il leader è Beppe Grillo. I 5 Stelle è un partito che è nato più come movimento di protesta, non sembrava neanche qualcosa, poi ve lo leggo di tutto ciò. Era nato come amici di Beppe Grillo per fare delle proteste sociali. Non erano schierati a livello politico e viene fatto il V-Day, che è una brutta parola che non leggiamo, il 14 giugno 2007. Praticamente c'è stato Torino, Bologna e altre città, e aveva l'iniziativa Parlamento Pulito, promossa da Beppe Grillo sin dal 2006, che fin qui è una buona cosa a livello sociale, non è politicamente schierata, è semplicemente un gruppo di persone che vogliono fare pulizia, come faceva 10-20 anni prima Marco Pannella, come dice, appunto creare referendum e altre cose utili all'inizio. Poi si sono schierati alle elezioni amministrative, come appunto con amici Beppe Grillo, soltanto dopo sono nate liste civiche, che non era ancora un partito, ma erano le liste, ha chiamato 5 Stelle, non era movimento. E c'era la carta di Firenze che raccontava appunto cosa volevano, tipo l'acqua pubblica, impianti di depurazione obbligatori, espansione del verde urbano, concessione di licenze edilizie solo per demolizioni e ricostruzioni di edifici civili, piano di trasporti pubblici non inquinanti e reti di piste ciclabili cittadine, piano di mobilità per i disabili, connettività gratuita per il residente del comune, creazione di punti pubblici di telelavoro, rifiuti zero, sviluppo delle fonti rinnovabili come fotovoltaico e l'eolico, con contributi e finanziamenti foto comunali, efficienza energetica e favorire le produzioni locali. Non era male, nel frattempo Beppe Grillo si stava candidando come segretario del Partito Democratico. Forse molti si dimenticano che Grillo ci ha provato ad andare a leader del Partito Democratico, gliel'hanno respinto, allora si è fatto il suo partito, che è il Movimento 5 Stelle, che appunto è poi schierato, ovviamente come partito centrista, ovviamente non è, infatti collocazione trasversale, cioè ha idee di sinistra e idee di destra, non a caso ha preso anche gente molto di sinistra e gente molto di destra al suo interno, non so, e poi ci credo che poi nascono problemi all'interno, ideologie, populismo, ambientalismo, euroscetticismo moderato, oggi un po' meno forse, decrescita, democrazia diretta e democracy, questa è una tecnologia del futuro, veramente, democrazia digitale o elettronica, una democrazia fatta sul web, e anticorruzione. Fondazione 4 ottobre 2009, il presidente attuale è Giuseppe Conte, e abbiamo infatti il leader Beppe Grillo, che è il garante, ma ovviamente politicamente non è lui a gestire tante cose, li affida. E quindi, vediamo, è Beppe, viene detto dal chat. Con Monti per l'Italia, terzo, quarto schieramento, Mario Monti, chi ci crederci o meno, si è fatto un suo partito, nonostante praticamente la gente non piacesse più questa cosa, perché cavolo, li ha tassati per 2 anni, non penso che la gente fosse così felice. Coalizione composta da Scelta Civica, Unione di Centro, Futuro e Libertà e Movimento Associativo Italiani all'estero. Grazie tante, vivono all'estero. Rivoluzione Civile, lista elettorale composta da Italia dei Valori, Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani, Verdi, Azione Civile, La Rete 2018, Nuovo Partito d'Azione e Movimento Arancione, leader Antonio Ingroia. E abbiamo anche Fare per fermare il declino, vabbè, ormai con i titoli qui abbiamo raggiunto l'originalità assoluta, Oscar Giannino come leader. Come saranno andate queste elezioni? Ve lo dico io. Vince per pochissimo Italia Bene Comune, partito di centro-sinistra, con voti 29,55% e 344 seggi, contro il centrodestra che fa 29,18%, cioè per pochissimo, e però guadagna solo 124 seggi, ci guadagna il centro-sinistra che guadagna 101 seggi, anche se perde l'8% totali, ma e invece il centrodestra ci perde 220 seggi, e differenze meno 17,63%, un disastro per il centrodestra. Qualcuno ancora non si dimenticava i danni fatti negli anni precedenti. Comunque, ovviamente nascevano anche nuovi partiti, non è che erano tutti coinvolti. E coalizioni, Movimento 5 Stelle, che ha fatto un 25,56%, si piazza come terzo partito e guadagna ben 108 seggi alla Camera, 54 al Senato, che non è per niente male, quindi partito nuovo che guadagna tantissimo. Senato, il centrodestra vince, centrosinistra vince col 31,64% e la centrodestra fa 30,62%, quindi in pratica la centrosinistra con 123, centrodestra con 117 seggi. E hanno perso un po' tutti, perché alla fine i veri vincitori di tutto ciò è il Movimento 5 Stelle, che con il nuovo partito stravince, il terzo posto è più che buono, perché poi gli permetterà di stare in opposizione, ma abbiamo comunque dei personaggi importantissimi, abbiamo ad esempio il centrodestra, abbiamo Silvio Berlusconi, Angelino Alfano, Roberto Maroni, segretario della Lega Nord in quel periodo, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, 5 Stelle con Beppe Grillo, come abbiamo visto, e sinistra con Pierluigi Bersani, Enrico Letta, che era vice segretario del PD e presidente del Consiglio successivo, vedrete che praticamente Bersani è andato a farsi votare, Letta gli ha preso il posto come presidente del Consiglio, e poi Renzi ha preso il posto di Letta, e tu dire, ma chi è Renzi? È bello quello. E Nichi Vendola, presidente di SEL. Poi andiamo avanti, abbiamo appunto anche Mario Monti con Scelta Civica, Antonio Ingroia, Rivoluzione Civile, Oscar Giannino con questo Fare per fare il declino. A questo punto leggiamo anche questo, sono curioso, il titolo è interessante, nato nel 2012, morto nel 2014, durato niente, con collocazione centrodestra, ideologia liberalismo, liberismo, europeismo e conservatorismo fiscale. Ha preso zero seggi, quindi insomma capisco perché il declino non c'è neanche stato, perché non sono neanche andati al governo. Ok, quindi vediamo un po', ecco qua i risultati nel dettaglio. Chi nel centro-sinistra ha preso più voti? Il Partito Democratico ha preso 25,43%, cioè 292 seggi alla Camera. Sinistra Ecologia e Libertà il 3,20 con 37 seggi. Centro Democratico 0,49%, 6 seggi. Su Tirol e Vorspaktei 0,43% con 5 seggi. Quindi un totale di 340 seggi. Coalizione Centrodestra ha vinto il Popolo della Libertà con 21,56%, 97 seggi, Lega Nord 4,09% con 18 seggi, Fratelli d'Italia solo l'1,96%, 9 seggi, Alte di Centrodestra 0. 5 Stelle abbiamo visto 25,56, sono andati da soli, hanno fatto tantissimo, con Monti per l'Italia, Scelta Civica 8,30%, 37 seggi. Quindi insomma comunque Monti qualcosa si è guadagnato, Unione di Centro 1,79%, 8 seggi, e Futuro Libertà per l'Italia 0,47%, 0 seggi. Nessun seggio per tutti gli altri partiti, e quindi in Senato non sarà poi tanto diverso ovviamente, comunque sia l'Italia è difficile da dire come è schierata, qui vedo il Piemonte, Val d'Aosta, Liguria che votano Movimento 5 Stelle, Partito Democratico invece domina in zona Lombardia, Emilia Romagna, Toscana. Poi vediamo, e anche il 5 Stelle fanno bene appunto un sacco di regioni come la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, le zone centrodestra praticamente. Invece il Popolo della Libertà va benissimo, ad esempio in Puglia, credo che sia in Campania, nel Lazio parzialmente, insomma. È molto contestata questa, molto contestata, molto difficile. Invece al Senato un po' va meno bene. Comunque sia, insomma, non è male come risultati. Ecco, il Senato infatti si vede molto di più praticamente Partito Democratico qui. Comunque sia, andiamo a vedere. Dunque, siamo arrivati a una situazione dove ha vinto il centro-sinistra e c'è ancora il presidente Giorgio Napolitano. Verrà poi affidato l'incarico di Enrico Letta, ne parleremo la prossima volta, dal 28 aprile 2013 soltanto il 22 febbraio 2014. Sarà un governo veloce, perché poi verrà sostituito da un altro personaggio che diventerà importantissimo nella politica, ma è stata una sorta di meteora, ma ne parleremo la prossima volta. Quindi per oggi vi ringrazio, buon proseguimento di giornata dell'Esir Podcast e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!